Controradio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buona domenica, benvenuti alla trasmissione di viaggi del Contradio Club. Anche oggi un paio di racconti di viaggi. Iniziamo subito con la nostra giornalista Sandra Salvato. Buongiorno Sandra.
Buongiorno Jimmy, buongiorno a chi ci ascolta, buona domenica.
Allora Sandra, dove ci porti oggi con il tuo racconto? Facci sognare.
Allora, oggi vi porto in un viaggio molto serrato, 5 stati in 5 giorni, appena scavallato il confine nord dell'Italia. È fattibile, l'ho fatto e quindi ve lo posso raccontare. Italia, Svizzera, Liechtenstein, Austria, Germania, tornando per il Tirolo, e insomma è stato veramente bello, ho visto un sacco di cose nuove, particolari, e penso meritino insomma un racconto dedicato.
Ecco, ma è 5 stati in 5 giorni, ma era una sfida, ti eri proprio proposto questo obiettivo prima di partire?
Allora, diciamo la sfida si è un po' generata da sé, perché avevo questo ponte lungo di maggio, succedeva circa un paio di anni fa, e ho sfruttato l'invito di un'amica che vive a Minusio in Svizzera, vicino a Locarno. Mi ha detto: dai, vieni a trovarmi. A quel punto ho detto: ma abbiamo 4-5 giorni, ho detto facciamo un giro un po' più lungo, e da lì siamo partiti. E devo dire che non è stato proprio combinato, organizzato dall'inizio, però si è dipanato da sé questo viaggio, si è snocciolato da sé, e quindi è stato bello, perché è stata una scoperta nella scoperta. È fattibile, e devo dire che se ognuno di noi avesse un minimo di andera, come si dice da queste parti, è fattibilissimo. Quindi ecco, siamo partiti da Minusio, cioè da Firenze, per andare in Svizzera, in questo comune storico del Ticino, che è situato, lo sappiamo, sul Lago Maggiore. È un distretto di Locarno, molto conosciuta anche per il Festival del Cinema. E siamo arrivati lì, ed era una giornata splendida, e ci ha portato questa amica, proprio nella stessa giornata in cui siamo arrivati, ci ha portato anche ad Ascona, che è un villaggio di pescatori molto pittoresco. Ma soprattutto mi è piaciuto Morcote, se non ci siete stati in quelle zone andateci, perché è davvero bellissimo. È conosciuta come la perla del Ceresio ed è meravigliosa, soprattutto se sfidate la calura. Ora, in quel periodo effettivamente non era molto caldo, però c'è una scalinata impervia che vi porta molto in alto, e da quell'alto, dalla chiesa di Santa Maria del Sasso, potete dominare una grande parte del Lago Maggiore, del Lago di Lugano. In realtà è bellissimo, bellissimo.
Non ci sono mai stato in questi posti che stai descrivendo, ma villaggi tipici montani svizzeri, Sandra, così
è? Villaggi lacustri, però devo dire destinazioni scelte da un target turistico molto alto, molto esigente, perché insomma sono villaggi dove non manca niente, dallo skyline che è sempre bellissimo, questo tramonto, che questo sole che scompare dietro le montagne con questo lago, tutti i bar sofisticati, le chiese, ma soprattutto anche le casette tutte colorate, quindi insomma è un bel vedere. Poi sarà sicuramente della cultura da approfondire. Io devo dire, salendo un po' alle pendici del monte, ho visto insomma dei panorami mozzafiato che non hanno niente da invidiare ai nostri, ecco, anche perché la Svizzera, si sa, offre anche soprattutto tanto di questo.
Quindi prima esperienza, primo posto, esperienza positiva, dedicato ai paesaggi naturali più che altro.
Lungo lago, e a un certo punto siamo rimontati in macchina, poche ore di sosta, quindi è stato veramente tutto abbastanza accelerato. E abbiamo detto: andiamo, partiamo. E ci siamo diretti verso, dove andiamo? Verso il Principato del Liechtenstein, che mi è sempre rimasto sto tarlo, della serie cos'è, com'è, no? Sembrava un po' la leggenda di Frittole del 1500, no? Quel debarcare un gate e capire dove sei fiondato. E in effetti è un po' strano, perché quando siamo partiti dalla Svizzera per arrivare nel Principato, a un certo punto abbiamo capito di essere approdati nel Liechtenstein, perché abbiamo inforcato una porta, un'installazione di carta che riproduceva proprio davvero come la porta di accesso di un castello, e segna il varco con il Principato, ed è davvero come un gate, quindi ti senti immesso in un'altra storia, in un altro territorio, in un altro tempo storico. E in effetti lì c'è anche la residenza del principe, no? Del Liechtenstein, che è proprio, che domina su questo poggio che aggetta sulla strada principale, perché poi alla fine è un corso, una specie di striscia lunga, e tu la percorri tutta proprio in senso longitudinale e dici: sono stato nel Liechtenstein.
ma ci avete speso un giorno intero nel Liechtenstein? C'è abbastanza da vedere? Raccontaci il Liechtenstein.
Allora, vi racconto il Liechtenstein. Allora, quello che mi ha colpito è sicuramente questa loro dedizione. Siamo stati 4-5 ore, non di più, perché insomma ci ha colpito intanto la loro dedizione al design. È tutto riformulata questa Vaduz, che è Vaduz, che dir si voglia, che è il capoluogo, la capitale del Liechtenstein. Ed è molto moderna, e associa queste strutture, questi edifici, questi corpi di fabbrica molto spigolosi, veramente avveniristici, con quelli più propriamente architettonici barocchi, insomma tipici rinascimentali anche del loro territorio.
Cioè non hanno avuto paura di mischiare la parte storica con l'architettura moderna, terrore che abbiamo noi a Firenze.
No, la paura ce la siamo presa noi più che altro, perché quando siamo arrivati in una giornata tutto sommato di festa, almeno per noi, pensavamo di trovare un po' di movimento, invece sembrava il paese di Dylan Dog, bellissimo ma completamente svuotato. Allora abbiamo pensato anche che ci fosse una sorta di, come dire, di ora del rientro, nel quale noi non dovevamo stare lì, perché non c'era veramente nessuno. Però è stato anche forse l'occasione migliore, il momento migliore per godere ad esempio di questa, io mi ricordo Lord Durin, che è un capolavoro architettonico davvero unico nel suo genere, è stato progettato da un architetto cubano e ha una struttura a suo modo sinuosa, no? Però richiama moltissimo la ricchezza di questo territorio, si capisce, no? Che è un po' lo specchio di quello che si vive lì, però è anche vero che lo percepisci un po' alieno, direi, rispetto a tutto il fascino un po' retro del territorio del Liechtenstein. E c'è molta arte en plein air, molte sculture seminate lungo la via, e poi c'è questo palazzo del Parlamento, che è addossato ad una collina, e un corpo di fabbrica, dicevamo, molto spigoloso, che però insomma può avere il suo fascino, ecco. Dopodiché abbiamo ripreso il viaggio, abbiamo detto: adesso dove si va? E ci siamo diretti verso il lago di Costanza. In particolare siamo andati a Bregenz, e lì però una sosta l'abbiamo fatta perché eravamo devastati, perché in un giorno ci siamo fatti Svizzera e Liechtenstein, e abbiamo dormito sul lago di Costanza e ci siamo svegliati la mattina dopo e siamo andati subito a visitare questa cittadina meravigliosa. Abbiamo scelto quella, e a parte il Cub, che è il museo più famoso di Bregenz, noi ci siamo diretti al Vorarlberg Museum, che è bellissimo. Guardate, dovete andarci. Intanto vi dico subito che appena arrivate davanti a questa facciata avete un grandissimo impatto, perché ci sono come dei fiori di cemento che sono realizzati con i fondi di bottiglie in PET, usa e getta, e quindi c'è proprio l'idea del riciclo alla base anche di una struttura non solo architettonica, ma che foraggia l'arte, quindi pensi che tutto debba rivivere in questo modo, ed è molto bello, è un messaggio molto potente, insomma.
Quindi siamo al secondo, dopo l'Liechtenstein siete ritornati però in Svizzera, quindi siamo ancora a due.
Siamo in realtà il lago di Costanza.
È al confine?
È al confine, sì, insomma siamo in una zona austriaca che devo dire è veramente molto bella, anche la strada che ti porta lì è veramente bella. E insomma siamo entrati in questo museo subito, anche un po' per rifocillarci insomma sì, in questo confine tra Germania, Austria e Svizzera, e abbiamo visto una bellissima mostra, una carrellata di volti sghembi, di colori, di linee, che si chiamava Il ciclo degli antenati, ed è interessante perché questa mostra, che era temporanea, mi sembra di Riedmann, ci ha proiettato letteralmente verso il senso di questo museo, che era un po' la ricostruzione della storia della Vorarlberg e della cittadina di Bregenz in una prospettiva bellissima. Ci sono macchine da cucire, parrucche, ci sono giocattoli, ma di tutte le epoche, da quando c'è stato il primo insediamento fino ai tempi presenti. Quindi è stata una meraviglia, una specie di scatola cinese nella quale puoi veramente scoprire di tutto. E poi siamo scesi, c'è anche un bellissimo bovindo al terzo piano, una specie di finestra sul cortile che dal quale potete ammirare questo lago di Costanza, vedere tutti gli andirivieni dei battelli. Io devo dire, sono rimasta entusiasta di questo panorama, cioè mi sono riempita proprio gli occhi. Dopodiché siamo scesi, abbiamo preso un frittino misto sulla riva del lago di Costanza e via per la Romantikstrasse, perché a quel punto ci eravamo posti l'obiettivo di raggiungere Monaco di Baviera attraverso la Romantikstrasse.
Però insomma, viaggiando sulla linea di un confine triplo si bara un po' con 5 giorni, interessante, dai. Senti, facciamo un break e poi ritorniamo con il resto del viaggio. Stai lì, Sandra.
Volentieri.
Brussels is haunted by the song. Brussels is haunted. Brussels is haunted by World War One. World War One. He comes plasti and Bourbon. We dance at the classic all night long. Nostalgia bougie in a plastic one. Drank room and Cassie's and beer blonde. Cause Brussels is haunted. Brussels is haunted by Waterloo. Brussels is haunted. Brussels is haunted by World War II. Gonzalez and Murano, NED in DNA. We'd go as far as we could go. Every path from Z to A. Here's the beauty of melancholy. It's to me, Pascal. To watch Julian Fools and Stalin. To Jean-Louis and Rascal. Because Brussels is haunted. Brussels is haunted by history. Brussels is haunted. Brussels is haunted by World War III. Say
E torniamo con la nostra Sandra Salvato, 5 stati in 5 giorni è il titolo di questo viaggio. Praticamente ne abbiamo, siamo già stati in 3, visto che viaggiava al triplo confine, con, è stato facile fare i primi 3, no Sandra?
Esatto, quando si viaggia sui confini puoi dire di essere stato un po' dappertutto. Beh, è bello, bello, devo dire, abbiamo attraversato per ora Italia, Svizzera e poi naturalmente l'Austria e ci stiamo dirigendo, come vi dicevo, verso la Romantikstrasse, centinaia di chilometri, non saprei, forse più di 400 quelli in totale della Romantikstrasse tra la Franconia e le Alpi Bavaresi, ma la nostra destinazione era proprio Monaco. E la prima cittadina che abbiamo toccato è stata Füssen, che è anche la città, la prima forse, che puoi incontrare sulla strada romantica, e dove ci sono questi bellissimi castelli da cartolina. Il più importante, il più famoso è il Neuschwanstein, che è anche, credo, così denominato la settima meraviglia del mondo. Però noi, avendo questa scaletta molto serrata, siamo arrivati a chiusura e non ci hanno fatto entrare. Allora, l'impressione da sotto di aver fatto una corsa per vedere il castello della Barbie, ma siccome non ci sono entrata ed è una appunto delle sette meraviglie del mondo, direi che insomma mi riprometto di tornarci per capire meglio di tutta questa struttura bellissima che si è un po' prestata da sfondo per i nostri selfie, ma a parte quello siamo dovuti tornare via e abbiamo deciso di andare a Landsberg am Lech, che è una cittadina molto interessante perché lì Hitler diciamo passò 5 anni imprigionato negli anni 20, ma ne scontò, cioè in realtà non ne scontò 5, ne aveva presi 5 di carcere, ma ne scontò ben meno, poco più di 260 giorni, e in questa fortezza di Landsberg godette di una detenzione molto privilegiata, aveva tutti i comfort, ma la cosa diciamo più degna di nota è che si concentrò in quella struttura sulla stesura del primo volume del Mein Kampf, no? E dunque questo edificio tra l'altro esiste ancora ed è inglobato oggi in un penitenziario ancora in attività, e quindi essendo una struttura carceraria dello Stato bavarese non è possibile naturalmente visitarla, non è aperta al pubblico e non presenta nemmeno spazi museali, ma sappiamo che lì dentro insomma c'è stato questo tipo di insomma di presenza. E noi poi abbiamo costeggiato il fiume Lech, che è veramente pittoresco, anche questo delizioso. Ci sono queste suggestive cascate artificiali proprio nel cuore del centro storico, poi una torre del 1800 mi pare che oggi ospita un museo dedicato a un artista del luogo, insomma c'è da vedere delle cose. Anche lì abbiamo avuto però l'impressione che a una certa ora del giorno la gente sparisca, io non lo so perché, ci siamo ritrovati noi due a chiedere addirittura un bar aperto, qualcosa per rifocillarci, perché
ma un dettaglio importante, che periodo dell'anno avevi detto che era per le vacanze?
Allora era il nostro primo maggio, è il nostro primo maggio, quindi loro
non era festa per loro.
Ma non lo so che dirti, abbiamo avuto la sensazione di essere capitati forse in delle ore antelucane invece che serali della Golden Hour, però insomma va bene, allo stesso modo abbiamo potuto godere totalmente della città. Alla fine pensi, siamo padroni di questo momento e di quello che incontri, no? Perché sei da solo e ti sembra tutto tuo, e quindi forse l'esperienza è anche più intensa.
Molto interessante questa cosa, ma viaggiando così non c'è un po', a parte che praticamente avete fatto un viaggio on the road, che appunto per la caratteristica dei posti che visitavate erano tutte nazioni diverse, però non è che avete fatto grossi salti diciamo per quanto riguarda trasferimenti, quindi un po' si capisce meglio col tuo racconto come si possa fare a vedere 5 stati. Praticamente avete visto, non è che vi siete ammazzati di chilometri, questo volevo dire.
Allora diciamo che i chilometri in totale sono stati davvero tanti, alla però fine, però le distanze erano state comunque calibrate, cioè tutte le volte che ci fermavamo dicevamo fino a dove possiamo arrivare oggi in maniera tale da poter vedere qualcosa, perché se stai 7 ore in macchina poi dopo
certo.
ti rimane ben poco. Però a un certo punto dall'Asberg siamo approdati in serata a Monaco di Baviera, ci siamo riusciti, siamo arrivati proprio per l'ora di cena in questo bellissimo hotel che abbiamo trovato proprio all'ultimo secondo. È stata anche una bella ciliegina sulla torta alla fine della giornata, perché questo hotel Kraft è in un quartiere molto vivace di Monaco di Baviera, che è proprio nel quartiere che ospita tra l'altro la festa dell'Oktoberfest, quindi particolarmente caratterizzato, no, da tutta una serie di presenze, di ristoranti etnici, pub locali, teatri, e c'è anche un cuore pulsante della comunità LGBTQIA+, ed è un polo vivace e tra l'altro abbiamo scoperto, ma un po' l'abbiamo cercata nonostante la disponibilità fosse un po' residuale a quell'ultimo last second, però c'era una vivace comunità turca e araba di Monaco proprio in quel quartiere, e quindi tante kebaberie, ristoranti medio orientali, fast food, quindi tu puoi immaginare anche i profumi, i colori, no, di quel quartiere, ed è stata una cosa molto carina, anche l'albergo era particolare. Quindi insomma abbiamo pernottato lì e siamo rimasti a Monaco un paio di giorni, attraversando questi negozi, boutique per matrimoni, bazar, sembrava di essere un enorme souk, no? Che non te lo immagini, perché tu pensi a Monaco di Baviera, alle atmosfere bavaresi, giusto appunto, un po' in punta di piedi, molto sofisticate, e qui invece sembra di stare veramente dall'altra, in una parte più medio orientale. Quello è stata una sorpresa.
Allora, ricapitolando, Italia, Svizzera, Liechtenstein, Austria e Germania, 5 giorni, 5 stati, e non ci sono un po' le immagini mescolate fra di loro, mi sembra che da racconti però hai mantenuto una memoria abbastanza vivida con le differenze fra i vari stati, Sandra.
Perché ognuno di questi posti mi ha lasciato delle perle, non avendo potuto, come dire, stare in maniera un po' più stanziale, quindi affollare la mente con tante cose, tanti ricordi, ho scelto un ricordo per posto, e quindi è più facile ricordarli, no? E poi niente, siamo tornati da Salisburgo, abbiamo visitato la casa di Mozart, ed è stato, ti devo dire, la cosa più bella lì è stato salire con la funicolare alla fortezza, e lì ti senti un po' Mary Poppins attaccata all'ombrello quando scende dalle nuvole, e quello che si apre davanti è meraviglioso, hai le Alpi ad incorniciare tutto, e poi diciamolo, c'è anche il negozio ufficiale della Manner nel centro storico, io lì ho fatto incetta di biscotti, sono ingrassato 2 chili al ritorno, quindi è stato...
Ma è interessante questo viaggio, ci sono tanti modi per viaggiare, questo è uno dei modi per viaggiare, ma mettendo un obiettivo così inusuale e riuscire a portarlo a termine. Sai cosa forse manca in questo tipo di viaggio? Il contatto con i locals, perché non fai in tempo.
Lì fai un po' più il turista, e certamente non entri molto in contatto con le persone, sei un po' liminale, no? Abbiamo parlato di confini, attraversi le soglie, però poi vabbè, niente, vedi i luoghi più delle persone, ma alla fine
comunque l'obiettivo era questo. Poi magari uno è interessante, perché magari è come guardare un catalogo, no? Che poi magari successivamente uno decide di tornare in un posto che magari ha visto così di sfuggita, visto che poi in Europa siamo veramente fortunati, perché in poca distanza ci sono tanti posti fantastici e molto diversi l'uno dall'altro, quindi viaggiando sì, in questo vero, modo uno fa da un'occhiata e
tutto
poi
tutto molto bello e molto anche romantico,
e quindi poi decide magari di andare a fare un approfondimento di qualche giorno in un posto.
Dimmi.
Sì?
Ecco, non ti avevo perso.
No, dicevo, e poi magari uno, una volta che ha fatto questa panoramica, decide di tornare in un posto che magari merita un approfondimento, vero Sandra?
Assolutamente, almeno oltre a Monaco, ma insomma mi piacerebbe tornare anche dalle parti del lago di Costanza, secondo me ci sono tante cose a vedere anche sulla Romantic Strass.
Sandra Salvato, grazie mille per questo racconto, ci vediamo in radio. Buona giornata.
Grazie a tutti e buona estate, buon viaggio.
Grazie anche a te per il prossimo.
Chaka Khan, if you came to party, I came to party. Come on, Chaka Khan, if you came to party, I came to party. Come on.
Oh, I'm sweating to the beat. I'm dancing in the street. Got myself feeling sweet. Come dance right here with me. I'm burning to the groove. There's nothing here to lose. Wanna show me all your moves? I'll show myself to you. Come on, don't be shy. Show the world your life. Show the world your light. Hey, hey. Come on, don't be coy. Show the world your joy. Show the world your joy.
Caught the groove, dog off the wall with no time to lose. The move, the dude is cool and free. The fit, the shoes, the jewelry. Take a flick, I'm quick to get wet. Drop a bomb, it's Chaka Khan. Don't be alarmed, if you came to party, I came to party, now get it bomb.
Come on, don't be shy, show the world your light.
What you waiting on?
Show the world your light. Hey, hey, hey. Come on, don't be coy.
Come on.
Show the world your joy.
Came to party, come on, Chaka Khan. If you came to party, I came to party. Come on,
come on, don't be shy. Show the world your lies. Show the world your lies. Hey, hey. Come on, don't be coy. Show the world your joy.
Show 'em.
This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
E dalla nostra Europa ci spostiamo niente po' di meno che in Tanzania a raccontarci questo incredibile viaggio il nostro caro amico Marco Quinti. Buongiorno Marco.
Buongiorno Jimmy, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, innanzitutto come, perché e quando sei andato in Tanzania?
Sono andato in Tanzania tanti anni fa, nel 2003, quindi sono 23 anni fa. E sono andato per un viaggio di lavoro dove però sono riuscito a infilarci anche i miei viaggi on the road, proprio da solo, come piace a me.
Quindi una volta che hai espletato i tuoi compiti, avevi tempo libero per girare per conto tuo. Ma come ti spostavi?
io mi spostavo con gli autobus, dei locali, e quelli proprio lenti, quelli che si fermano ogni pochino per far salire persone, per caricare merci, scaricare. È la prima volta che in un mercato, in un posto sperduto, ho visto mangiare, in un mercato proprio a bordo lì alla fermata dell'autobus, ho visto mangiare le zampe di gallina fritte, ah, con tutte le unghie, con tutto.
Con tutte le unghie. Ma è un modo fantastico per viaggiare, non è facilissimo, perché però se si riesce a fare così, praticamente sei proprio immerso in quella che è la vita vera del posto che stai visitando, Marco. Immagino che soltanto stare sull'autobus era parte del viaggio, non era un trasferimento.
Infatti, io, guarda, in un trasferimento piuttosto lungo, 8 ore, l'ultimo giorno quando tornavamo nella capitale, tornavamo perché con me c'erano due persone che mi avevano voluto seguire, io sono stato laggiù per una onlus, siamo su Maurini, onlus che mette su degli ambulatori gratuiti, e c'erano queste due persone che erano due tecnici della ASD che seguivano il progetto, mi hanno seguito. Loro non erano abituati a fare questo viaggio, sono venuti con me convinti che fosse una cosa semplice, l'hanno fatta, ma insomma è stata piuttosto dura per loro. Nell'ultimo viaggio, in questo viaggio di rientro di 8 ore che abbiamo fatto in piedi perché l'autobus era strapieno, noi eravamo in piedi nel corridoio centrale.
8 ore in piedi?
8 ore. Sì, via via ci si fermava ogni tanto, però le 8 ore erano tutte in piedi, e a un certo punto c'era anche un carcerato. Per lì non me ne sono accorto, però in piedi dietro di me c'era un ragazzo con due sgherri e c'aveva le manette dietro la schiena coperte da un asciugamano per non farlo vedere. Si è fatto le 8 ore in autobus insieme a noi, tutti pigiati in piedi al caldo, perché naturalmente l'aria condizionata non c'era, per dire le cose che si possono trovare in questi posti qua.
Senti, ma avevi una lista di posti da vedere o proprio andavi completamente?
No, io avevo una lista di cose da vedere, non era nella parte turistica della Tanzania, non era nel Serengeti, ma era nel centro-sud della Tanzania, quello un pochino meno visitato. Io dovevo andare in dei posti, però via via mi temevo 4-5 giorni tra un posto e l'altro, in modo da poter visitare anche altre cose nel mezzo.
Certo.
Sono riuscito anche a fare un safari al parco del Ruaka, che è il primo parco nazionale della Tanzania, molto bello, e tutto in autonomia, senza organizzare niente.
Questo però spiegaci come, perché di solito per entrare in questi parchi bisogna appoggiarsi a un'agenzia che ti organizza, magari anche con altre persone, per fare un safari, questi safari fotografici li chiamano così. Come sei riuscito a entrare per
allora,
conto tuo?
Io ero in una città che si chiama Iringa, e questo parco è a 15-20 km da Iringa, e anche lì c'erano tutti i tour organizzati. Però noi, siccome i tour organizzati volevano $100, noi abbiamo, chiacchierando così, abbiamo trovato un tassista che ci ha portato fino lì al parco con $25, ma non per risparmiare, anche per fare una cosa un po' differente. E poi naturalmente dopo, però, nel parco va con le jeep loro, non puoi andare, certo. Quindi diciamo poi
agganciati
su una jeep con altre persone, ecco, però, certo. Tra l'altro anche questo taxi, naturalmente tutto scassatissimo, aveva le taniche di benzina dietro e stavamo praticamente soffocati dai vapori di benzina.
Mamma mia.
E con il cofano dietro c'aveva le taniche di benzina per fare questa tratta di 25-30 km e tornare indietro.
Senti, la Tanzania viene spesso menzionata come un probabile viaggio del Contradio Club, ancora non siamo riusciti ad organizzarlo. Com'è la Tanzania, Marco?
La Tanzania è bellissima, è la terra dei Masai, è la terra dei Baobab. Ho visto un parco, un santuario dei Baobab bellissimo, sempre nella zona di Iringa. E poi oltre al parco del Ruaka ho visitato un altro parco invece montano, con delle cascate bellissime, con scimmie, una foresta pluviale, perché il Ruaka è savana, quindi la classica classico savana con i leoni, gli ippopotami, eccetera. L'altro sembrava essere invece in quelli che ci sono in Congo con i gorilla, non c'era una gorilla,
la foresta, quindi c'era
una foresta, sì, ma a distanza di 100 km l'uno dall'altro, quindi due cose completamente differenti nello spazio di pochi chilometri alla fine.
Alcune cose che interessano di solito i viaggiatori, no? Prima la gente, come venivi accolto, naturalmente si vedeva lontano un miglio che era un turista, come ti accoglievano?
Si vedeva che era un turista, però certo. No, sempre molto bene, perché poi nel posto dove andavo, ma anche in tutti i paesini piccoli, sapevano che ero quello che andava a fare il reportage per raccogliere soldi, quindi diciamo ci aspettavano, non tutti naturalmente. Ci sono stati degli incontri un po' particolari, perché a un certo punto, mentre aspettavamo con queste due ragazze, che Luana e Lorenza, che erano venute per vedere, che lo conoscevano il progetto, ma non l'avevamo visto sul posto, quindi sono aggravate a me per girare e vederlo dal vivo. Eravamo a aspettare di entrare a fare delle foto e ci siamo avventurati in una campagna, in un posto che si chiama Ipogolo, e a un certo punto abbiamo visto sulla collina alti dei bambini di 8-10 anni che erano in cima a questa montagna. Quando ci hanno visto hanno iniziato a salutarci e sono venuti di corsa verso di noi. Ho fatto anche le foto. La cosa particolare è che quando sono avvicinati siamo accorti che avevano il machete in mano.
Oh, mamma.
15 ore avevano incontrato, in realtà era perché raccoglievano, dopo si è capito, stavano raccogliendo roba, quindi macete. Però quando ci siamo visti arrivare, saranno stati 20 con i macete in mano, ti ho detto ora siamo finiti. Invece erano solo appunto a raccogliere erbe, a raccogliere cose, però essendo da soli,
questa è un'altra domanda standard, è se ci sono stati momenti pericolosi, visto che viaggiavi praticamente da solo, senza l'appoggio di un'agenzia, e quindi tecnicamente ti saresti potuto infilare in situazioni
tecnicamente sì, è andata bene, come mi è sempre andata bene. C'è fortuna o incoscienza, perché poi io ho viaggiato anche in autostop, certo. Non in Tanzania ma in altri posti, quindi a volte incoscienza, però a me è sempre andata bene, non so se ti ho detto come te la vuoi far girare bene te, ecco. Però non ho mai avuto problemi, anche lì non c'è stato mai problemi, cioè problemi magari a volte di un autobus che ritardava e non sapevi se toccava rimanere a dormire lì, perché lì gli autobus dovrebbero passare, ma non sempre sa se passano.
E l'altra domanda classica è il cibo. Come si mangia in Tanzania? Si mangia innanzitutto?
Allora, quando ero nei posti per lavorare, diciamo, siccome io mi appoggiavo, perché questo te lo devo spiegare, perché poi in chiusura ti spiegherò, ho fatto la mia più grande figura, si può dire, alla radio, di cacca, si può dire, una parolaccia, perché io mi appoggiavo in queste, loro sono laici, però si appoggiavano ai cappuccini di Montughi, quelli del Poggetto, perché così avevano già le strutture, non dovevano costruire nulla, loro gli ambulatori li costruivano all'interno di missioni dei
cappuccini di Montughi.
Quindi trovavo sempre o frati o suore italiane che gettivano, e tipo quando ero lì si mangiava tra virgolette italiano. Il resto si mangiava nella maggior parte delle volte il mangiare comune, che per fortuna saranno i tre italiani, ma del cibo da mangiare con le mani, con il riso, con le verdure lessate, saltate. Per fortuna eravamo noi tre e non mangiavamo a tavolo con altri, perché sennò i tavoli erano comuni e ti toccava magari mangiare con estranei in questa maniera, perché non c'erano strutture turistiche dove siamo andati noi, eravamo fuori da giri turistici.
E le zampe di gallina le hai mangiate poi?
No, non ho avuto il coraggio, non c'era nemmeno tempo, perché siamo stati fermi tipo una decina di minuti e l'ho viste friggere e la gente le prendeva e le mangiava.
Senti, Marco,
mi ha colpito.
Facciamo un break e poi ci racconti qualche altra cosa.
Certo.
Naturalmente il break è finto, bla 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 bla, poi ci pensa Crescioli a montare. Ciao Crescioli, grazie. E poi torniamo. Aspetta, rimetto un po' di sigla magari. We'll be right back. torniamo con Marco Quinti, siamo sempre in Tanzania. Marco, mi hai mandato la copertina di un libro quando abbiamo preso accordo per fare questa trasmissione, e il titolo, che fra l'altro è anche una scritta su una tavola della fotografia, è Caribuni Sheratoni Hotel. Che cos'è? Spiegaci.
Allora, in Swahili, la lingua locale, Caribuni vuol dire benvenuto. Quindi benvenuto allo Sheraton Hotel. Il problema è che eravamo in uno slum, in una baraccopoli della capitale, e c'erano, detto nella foto, cioè questi bambini che giocavano e ridevano in questo posto completamente opposto allo Sheraton Hotel, perché era proprio una baraccopoli. Quindi ci è venuto in mente come
copertina.
Come copertina, proprio perché poi questo turismo magari di lusso anche in Tanzania eccetera, quando poi c'è invece gente che sta...
Ma effettivamente ti davano da dormire in questo Sheratoni? Ora solo lo insegna Marco.
No, io dormivo all'interno delle strutture, però poi tutto il giorno stavo lì, io ci stavo 2 o 3 giorni magari in quella struttura dei frati Appuccini, però erano sempre generalmente intorno a villaggi o nella capitale intorno alla baraccopoli. Tra l'altro, in questa baraccopoli mi è capitata una cosa particolare, perché ero a giro con la macchina fotografica, a un certo punto mi chiama una famiglia che eravamo stati a visitare il giorno prima, che c'aveva il padre che era in fin di vita, c'era una bimba di 12 anni, la madre e il padre in fin di vita. Quindi ero stato lì, non avevo fatto foto perché c'era questa persona che stava malissimo, e il giorno dopo vedo la bimba che mi rincorre nella baraccopoli, mi chiama, mi dice di andare là, io non capivo perché parlava in lingua locale, poi è arrivata una persona a tradurmi e praticamente voleva che andasse a fare le foto al babbo morto. Quindi sono trovato a fotografare la salma del morto, perché per loro è importante anche avere il ricordo della persona morta. Quindi poi ho dovuto fotografare lui morto e poi tutta la cerimonia funebre dopo, con tutto il villaggio che festeggiava, perché loro cercano di alleviare la tristezza con balli, con feste, per cercare di tirar su il morale della vita che ha perso il caro. Quindi anche questa cosa particolare, insomma, fotografare un morto non è il massimo.
Marco, tu di viaggi ne hai fatti tanti anche per il tuo lavoro, ogni viaggio però è particolare, ti lascia qualcosa di particolare. Che cosa ti ha lasciato il viaggio in Tanzania?
Il viaggio in Tanzania, la cosa che mi ha lasciato di più è in uno di questi posti, perché normalmente questi posti qua erano ambulatori che avevano da dentista cure generiche per tutti, ma in un posto curavano i bambini e nascevano con i piedi storti, il piede equino eccetera, e gratuitamente loro li operavano. Operavano ogni mese circa, operavano una 50ina di bambini che venivano presi dalle famiglie e te li davano anche volentieri da portare, ma non da portare via, nel senso, poi li venivano registrati, però se stavano un mese o due nella clinica non dovevi dargli da mangiare, perché erano molto poveri. Quindi oltre alla guarigione c'era per loro il vantaggio di non dover accudire per 2 mesi. E quindi sono stato in questo posto per una settimana, e ero Maico Piccia, perché non riuscivano a dire Marco, e Piccia era Piccher perché facevo le foto. Maico Piccia, loro mi chiamavano sempre Maico Piccia, per venire a fare le foto. E l'ultimo giorno, quando sono andato via di lì, mi sono venuti tutti, una 50ina di bambini, a abbracciare uno sull'altro, non mi volevano più mandare. Questo mi rimane di questo viaggio qui, i bambini che ho visto e che ho accudito a mio modo, facendogli le foto, facendogli vedere, anche perché eravamo agli albori del digitale nel 2003, quindi lì ancora nessuno aveva visto le foto riscattabili, vedere sullo schermo. Quindi era una novità assoluta, loro si rivedevano immediatamente sullo schermo e non mi lasciavano mai libero di fare foto senza fargliele vedere.
E tutto questo è nel libro? Cosa c'è nel libro? Questo libro che hai fatto insieme a Michele De Lia?
Michele De Lia, quello che loro fanno lì, questa attività, loro fanno una cosa particolare. Loro raccolgono materiale in dismissione dagli ospedali italiani, dalle sedi da dentisti a qualsiasi cosa, ai microscopi, agli strumenti d'analisi, e le portano laggiù e istruiscono il personale locale in modo che poi possano andare avanti da soli. Quindi ogni volta ne finiscono uno e ne iniziano un altro. E quindi abbiamo documentato questa cosa, abbiamo fatto questo libro per raccogliere fondi per fare altri acquisti di materiale che veniva dismesso e poterlo mandare laggiù. Mm. Molto molto bello.
Ridico il titolo del libro, ma è uscito un po' di tempo fa.
Sì, no, ma questo è un libro che è stato fatto in tiratura limitata,
non è in vendita. Comunque si chiama Caribuni Sheraton Hotel.
Sheraton Hotel.
Se volete vedere la foto dei bambini, in particolare sulla nostra pagina Facebook. Marco, vuoi aggiungere qualcos'altro che vuoi dire?
La più grande figuraccia che ha fatto.
Oh, via.
Tanto mi metto a nudo su questa cosa. Praticamente io ero sempre, appunto, quando andavo da loro, ospite di frate e suore, e arrivo in questo posto, in questa cosa, dove c'era Suor Marianna di Frosinone, mi ricorderò per sempre, che mi accoglie, si fa tutte le foto e poi pranzo con loro. Loro, intendo la Suor Marianna di Frosinone, era la suora superiore, e tutte le altre suore che davano mano lì, tutte italiane. Io non sono religioso, sono ateo, però rispetto molto chi è religioso. Quindi all'inizio del pranzo si è alzato in piedi, ha ringraziato Gesù per il cibo che abbiamo mangiato. E poi abbiamo mangiato tutto molto amichevole, hanno aperto il vino perché c'ero venuto io, sono stato un po' a chiacchierare. Quando è finita il pranzo io ho detto: guardi, ora andiamo, ora ringrazio tantissimo, siete stati gentilissimi. Cosa fa un religioso quando finisce il pranzo? Si rialza in piedi, ringrazio, volevo ringraziare il nostro Signore, ringrazio, io mi sono alzato, gli ho dato una pacca sulla spalla e ho detto: no, sono io che ringrazio voi. È calato il silenzio. Non mi hanno detto nulla, ma è calato il silenzio e sono andato via con la vota fra le gambe.
Grazie Marco, grazie davvero, questo è un racconto veramente speciale, credo che i nostri ascoltatori apprezzeranno moltissimo. Magari ci sentiamo nella prossima stagione, questa è la penultima trasmissione, ce n'è un'altra, poi c'è la pausa di agosto, magari a settembre ci risentiamo per qualche altro incredibile viaggio. Buona domenica Marco, grazie.
Grazie, buona domenica a tutti, ciao ciao ciao.
Mi fermo qui, grazie a tutti per ascoltare Che ci fate lì, la trasmissione di Viaggi del Conto Radio Club. Ci sentiamo domenica prossima per il season finale, come dicono gli americani, l'ultima trasmissione prima della pausa estiva. Buona domenica, ma soprattutto buona fortuna.
Conto Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10:35 con Jimmy Tranquillo.